Babacar dovrà saltarlo. Prova il tiro piazzato. Rete! Babacar! Cavani da lì! Campata gol! Il Matador! Ancora lui! Daniel De Santolo prova la porta! Rete! Rete! Che gol!
E come?
E Sharawi la piazza! Rete! E non esulta! Che gol il faraone! Argentino, rete, rete, che gol, è incredibile,
come
gol di Buttari, gol di Buttari, incredibile,
H come,
Arsi che cerca il dribbling, prova, rete, rete,
I come,
Insigne, rete, e sbaglia Lorenzo, il magnifico,
L come,
lui lo sbaglia, è nel pieno,
M è la,
Messi ce la tiro, prova la botta, rete, rete, Messi proprio lui, incredibile gioiello,
Noela,
Napoli in vantaggio,
oh come,
otto per lui, eccezionale,
per come,
papà prova, gol incredibile, gol incredibile,
re come,
Ronaldinho, rete, 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 proprio lui, incredibile,
se come,
stanca vicino al volo, non lo leggo, hai visto che ha fatto Neymar, rete, rete anche lui, rete anche lui, dilaga il Barcellona, 1-2, Insigne cerca il pallonetto, rete, rete incredibile,
come,
verso Chiesa, prova il tocco Chiesa, rete, rete,
come,
Zapata, incredibile Zidane, al 97esimo,
ABC, ABC, l'alfabeto è questo qui.
E l'alfabeto è questo qui, amici, amici di Radio Incredibile, benvenuti, anzi bentornati, e questo è Incredibile proprio lui, stasera Emilio, Incredibile proprio lui, chi?
Stasera abbiamo un ragazzo eccezionale, un portiere giramondo, sicuramente ce ne racconterà delle belle perché attraversato, diciamo, come si sarebbe detto un tempo, dei campionati esotici, di un fascino a noi italiani sconosciuto, quindi non vedo veramente l'ora di parlare con lui. Signori e signori, Mauro
Boerchio. Ciao Mauro.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora Mauro, incredibile proprio lui. Allora, in realtà forse il grande pubblico non ti conoscerà, peraltro stasera i calciofili all'ascolto, anzi non saranno all'ascolto perché stanno seguendo Nazionale, ma tranquilli, vi aggiorniamo noi, purtroppo l'Olanda ha appena pareggiato, ma noi non ce ne frega niente perché stasera non giriamo il mondo con Rai 1, ma giriamo il mondo con Mauro. Ciao Mauro. Allora Mauro, Emilio ti ha definito come un giramondo, ma perché? Perché sei un giramondo?
Beh, diciamo che ho avuto la possibilità di poter esplorare un pochettino il mondo asiatico, sia dal lato calcistico che dal lato di esperienze di vita. Ho girato un pochettino tra le isole Vanuatu, un pochettino la zona dell'Oceania, l'Australia, poi sono stato sia in Mongolia che alle Maldive e in India, quindi un pochettino ho girato.
Ma senti, allora, partiamo dall'inizio, partiamo da casa tua, insomma, dove sei te, Mauro?
Io sono originario di Pavia, precisamente di Pio e Porto Morone, che è un paesino di qualche migliaia di persone, e non è molto lontano da Pavia, e sono nato lì e ho tuttora la mia famiglia in quel paese.
Insomma, uno dei tanti paesi della bassa.
Bravissimo, bravissimo. In mezzo alle zanzare, al freddo e alla nebbia.
Ma adesso poi ti spiegano molte cose, allora.
perché fuggire dalla bassa per andare in senso Vanuatu? Mauro, te sei un portiere, giusto?
Sì.
Ok, quindi sei il portiere, ma è il classico ciccione che va a porta oppure è un portiere proprio di talento come il nostro amico Alessandro?
Ma sinceramente mi ha messo in porta per quello alto e goffo, poi da lì è iniziata la passione. Però inizialmente il più alto e ho detto vai in porta.
Quindi non è iniziato da portiere, Mauro, è iniziato in un altro ruolo?
Io inizialmente volevo fare l'attaccante perché era quello che faceva gol, che aveva tutte le attenzioni, Però invece il mio primo allenatore mi fa: no, tu meglio che vai in porta, che sei abbastanza legato, talentoso.
Questa è una cosa curiosa, perché parlando con altri ragazzi che fanno il portiere, ho scoperto che la vocazione per il portierato, diciamo, il fatto di diventare portiere è una cosa che viene col tempo. Inizialmente, giustamente, i ragazzini giocano tutti in altri ruoli, e anche tutti i portieri di fama internazionale hanno tutti cominciato a giocare comunque in un altro ruolo rispetto a quello del portiere.
Sì, sì, poi il fatto di andare in porta più che altro è una spinta iniziale degli allenatori che viene data ai ragazzini, perché inizialmente tutti vogliono fare qualsiasi ruolo tranne il portiere, perché il portiere è quello che riceve le pallonate e prende sempre la colpa, invece l'attaccante o anche il centrocampista è quello che fa gol, è quello che riesce ad avere più fama.
Cioè, io ricordo quando giocavamo a calcetto io e Emilio, chi prendeva due gol usciva dalla porta, e c'erano i bastardi che prendevano due gol e facevano otto gol pur di uscire dalla porta. Invece te eri un'anima pura che rimaneva in porta a prendere le pallonate. Ma come si finisce, Mauro, da quello alto e goffo nella bassa padana a parare in giro per il sud Italia?
Io poi mi sono spostato in Piacenza Calcio, che faceva le giovanili, ai tempi era in Serie A. E da lì è iniziato un po' il tutto, l'idea di cominciare a vedere il gioco come divertimento più come un'idea di professione. Quindi da lì è iniziata a vedere lo sport come lavoro, come dedizione, dare sempre il 100%, il divertimento sì, ma quando si lavora, si lavora. E da lì è iniziato piano piano a muovermi. Poi prima sono tornato anche in Serie D a San Colombano, che è un paese sempre lì nella bassa Lodigiana, e poi da lì è iniziato il tutto, che grazie a un preparatore che ha creduto in me in quel periodo mi ha fatto fare il salto di qualità, e da lì poi sono riuscito ad arrivare a Bari, prima Nocera e poi successivamente a Bari.
Senti, fa parte un po' del tuo DNA, no? Perché prima nel Fuori Onda scherzavamo, di solito sono i ragazzi del sud che vanno a giocare al nord, invece tu è stato un po' un controsenso. Dalla bassa sei andata a Nocera, insomma, in campagna. Da giovane, da ragazzo, come fa un lodigiano, un pavese, a finire nella campagna più vera, più reale?
Ma guarda, l'opportunità è arrivata, fatto un provino con l'Inter. C'erano degli osservatori della Nocerina che si sono interessati, e dalla sera alla mattina mi hanno detto di decidere, perché loro avevano bisogno di un portiere e volevano che io andassi con loro in campagna. Quindi è stata una decisione rapida, non troppo ragionata, perché se avessi perso tempo a pensare non so se a quest'ora avrei fatto quello che poi è come è andata la mia carriera, perché magari avrei tentennato un attimino. Invece, prendendo una decisione subito così, ho deciso di andare, e da lì è partito il treno.
Midio.
Senti, Mauro, io volevo immediatamente spostarmi sul lato tuo più internazionale, senza dimenticare che comunque poi in Italia hai giocato anche con il Bari, con il quale mi pare hai vinto un campionato di Serie B, da comprimario, diciamo, giusto?
Sì.
E prendendo proprio il gancio, diciamo, dal campionato di Serie B vinto col Bari, io ho visto che tu hai vinto un campionato indiano, se non sbaglio, giusto?
Sì.
E una Coppa di Mongolia.
Bravissimo.
No, non voglio svelare troppi paesi dove sei stato, ci arriveremo piano piano, però questi due trofei mi stuzzicano particolarmente la mia curiosità. Nel senso, noi siamo abituati sempre a vedere la Champions League, la Coppa da Grandi Orecchie, ok, l'ex Coppa UEFA, la Supercoppa Europea, e conosciamo a memoria oppure il piatto tedesco, la Coppa Italiana. Come sono fatti fisicamente i premi per il vincitore, la squadra vincitrice del campionato indiano e la squadra vincitrice della Coppa di Mongolia?
Beh, la Coppa per il campionato indiano è enorme, è grossa. È veramente grossa e pesa parecchio. Poi la curiosità è che questa coppa viene tramandata da anno a anno con squadra che vince, e quindi ogni anno ti portano la stessa coppa
con un camioncino.
Bravissimo, te la porta la stessa, la porta nella gara, che poi si verrà a giudicare, chi si giudicherà il campionato viene data la stessa coppa. che viene messa in questa scatola sembra proprio una, un cassone grosso dove c'è dentro una reliquia e loro la trasportano con gli aerei e le portano nei vari posti in cui la vanno a esporre poi per chi vince il campionato.
Quindi è quasi impegnativo vincere questa coppa.
È bellissimo perché ha molto fascino per gli indiani il trofeo, quindi è un'emozione bellissima poter partecipare e vincere questa competizione.
Comunque è uno sport minore in India il calcio, dopo il cricket o altri sport di origine britannica.
È il primo sport principale che dura 3-4 mesi, se non sbaglio. E ora il calcio sta cominciando a prendere molto piede perché cominciano gli investitori cominciano a investirci e stanno prendendo stadi enormi, stanno cominciando a importare giocatori stranieri, stanno allenatori ormai sono quasi tutti spagnoli, quindi l'evoluzione del calcio sta avvenendo in modo rapido.
Mauro, torniamo a Nocera. Sei inferiore, quindi un ragazzo pavese che così prende distinto e va a lavorare, come hai detto te, insomma, con l'impegno a giocare a Nocera inferiore, poi dopodiché c'è l'esperienza a Bari, giusto?
Sì, nel mezzo c'è stata la parentesi a Renate, che si è conclusa col terzo posto con i playoff della Serie D, e poi da lì sono approdato al Bari.
Arrivi a Bari dove c'era un giovane ancora non capelluto Conte, che insomma un leccese a Bari che vince la Serie B e riporta il Bari in Serie A. Emilio ti ha definito comprimario perché è un gentiluomo, in realtà è il secondo portiere.
Sì, quell'anno lì sì. C'era okay. Gilles che era un grandissimo portiere, ho imparato tantissimo da lui ed è stato uno dei miei primi mentori.
Senti, ce lo raccontavi in fuori onda, com'è Antonio Conte, anche per te che eri, passami la battuta, la terz'ultima ruota del carro in quanto secondo portiere?
Un vincente, una mentalità che sprona qualsiasi persona a dare il 110%, ti riesce a tirare fuori anche l'anima, ti devi dare il 100% in campo, se non dai quello... per lui è difficile che si riesca ad arrivare a un risultato. Riesce persino a spronare anche i magazzinieri e ai suoi assistenti, quindi è completo al 100%.
Emilio, poi che succede?
Dopo che succede? Succede che dopo aver girato un po' per altre squadre italiane prende un aereo e mi sembra che la tua prima tappa del giro internazionale sia Vanuatu.
Sì.
Mauro, mi viene quasi difficile chiedertelo, ma il livello di competitività dei campionati nei quali allora, sicuramente suppongo, poi correggimi se sbaglio, che il campionato indiano sia quello qualitativamente più alto, insieme a quello maltese, suppongo. Il livello di Vanuatu, com'è?
Quello delle Vanuatu? E Vanuatu, il campionato interno, sì, è un campionato che si svolge tra tutte le isole, soprattutto sull'isola di Malé, però, che è l'isola principale, scusa, di Malé, di Port Vila, che è l'isola di Efate, che praticamente sono 12 squadre che competono per i playoff, e poi questi playoff si competeranno con altre con un altro campionato dell'isola di Lungaville.
Ah, ok.
E chi vince va praticamente a giocare la Champions d'Oceania. Il livello di gioco, il livello organizzativo non è elevatissimo, non è ai pari dei nostri campionati che cui siamo abituati a vedere noi. Però con il livello di competizione della Champions League che abbiamo avuto la fortuna e la possibilità di giocare per 2 anni consecutivi è molto interessante. Si trovano giocatori come quelli di Auckland o quelli di Wellington che hanno giocato anche il Mondiale per Club, quindi il tasso tecnico e tattico è elevato. Sì. Poi ci sono, sono squadre che sono molto preparate, hanno molte, hanno grosse possibilità economiche, quindi riescono a investire molto anche sulla, sulle strutture loro in, in Nuova Zelanda, dove si allenano.
Mauro, ma per fare capire anche chi, a chi ci ascolta, so che è una comparazione stupida, ma a livello comparativo rispetto a una, una categoria del calcio italiano, che ne so, un'eccellenza, una serie D, una prima, una terza categoria, a che livello più o meno collocheresti questo campionato?
Ma a livello generale del campionato può essere un, un'eccellenza, una serie D, ma il livello che loro, la, la società puntano è quello della la Champions. Il loro l'obiettivo principale è riuscire a ottenere il risultato di vincere o almeno arrivare in semifinale di Champions, e lì il livello è abbastanza alto, perché vai a scontrare contro, come ti ho detto prima, Auckland, Wellington, poi ci sono altre realtà delle isole, anche le isole Solomoni hanno una squadra che è abbastanza ben preparata, quindi il livello si alza leggermente, poi arrivi anche a giocare a livelli come una buona serie C.
Mauro, ma faccio un passo indietro. Allora, eri panchinaro al Bari, il Bari va in Serie A e te come inizi? Cioè, mi mente nemmeno come un osservatore vada a vedere il secondo del Bari da portare in giro per tutto il mondo. Cioè, cosa è successo? Qual è stato il tuo segreto? Perché sono tanti viaggiatori stasera che ci guardano, che sono, sono affascinati da, da questa tua facilità a trovare i posti più esotici e magici del mondo.
No, per andare alle Vanuatu io ho avuto l'opportunità, la fortuna di conoscere un direttore sportivo che mi ha contattato, mi fa: cosa stai facendo? E faccio: al momento sono, sono in fase di conclusione con, di terminare il contratto con il Savona, il tempo. E quindi fa: ti interesserebbe venire a giocare la, la Champions League Oceania e cercare di vincerla? Perché l'anno, l'anno scorso sono arrivato in semifinale, quindi l'obiettivo
è un direttore sportivo del Vanuatu. Come fa a trovare Mauro Boerchio, che è testato del Savona, col PC Calcio, con Ispro, cioè come ha fatto a trovarti?
Tramite conoscenze, tramite conoscenze, tramite conoscenze, poi dopo ci, ci si informa con Y Scout e da lì si vede un pochettino come se c'è di interesse l'atleta oppure preferiscono optare per altro.
Ok, e quindi ti arriva questa prima proposta. Quali sono state le tue prime reazioni? Qual è stato il pensiero, il sentimento?
Guardare sul, su internet dove era...
Dove cazzo era?
Era abbastanza lontano, però ho detto vabbè, c'è il mare. Poi avevo questo direttore sportivo qui che mi mandava foto del posto e mi rassicurava sulla situazione di come ci avrebbero trattato, e quindi da lì ho detto dai, provo un'esperienza, tanto erano pochi mesi, erano, se non sbaglio, 6 mesi. Ho detto vado, mi butto.
Vai. Mauro, se mi chiedesse a me oggi vai alle Maldive o vai in un'isola dell'Oceania a giocare a calcio, ci andrei anch'io senza sapere giocare a calcio, quindi diciamo la scelta alla fine, poi volendo, non è stata difficilissima, ma in famiglia, i tuoi amici, non so se all'epoca eri fidanzata, come l'hanno presa?
Beh, io ero fidanzata al tempo, un pochettino era, cioè m'ha supportato subito.
Ma non, è la stessa, no, non è la stessa di oggi forse?
Sì, è la stessa di oggi.
Ma grandissima, quindi dai. Allora non possiamo farti domande sulle tue frequentazioni maldiviane o indiane. Esotiche. Non risponderai, va bene.
Senti Claudio, volevo aprire una parentesi su quello che hai detto.
Vai, assolutamente.
Cioè, tu hai detto che se ti chiamassero oggi per andare a giocare a calcio alle Maldive, per esempio, o in Polinesia, tu ci andresti di sicuro, ma il fatto è che tu non sei un calciatore. Secondo me, un calciatore nel momento in cui accetta di andare a giocare in un campionato diciamo minore e comunque esotico, semi sconosciuto, ha una forte pressione psicologica, perché sicuramente procuratori, gente del mondo del calcio, la prima cosa che gli dirà è: ma dove vai? È finito? Finisci la tua carriera? È finito di giocare a pallone? Una volta che sei andato a giocare a Vanuatu non ti chiamerà più nessuno. Quindi penso, poi se Mauro ce lo vuole confermare o smentire, a livello psicologico sia una bella botta prendere una decisione del genere.
Sì, quando già esci dall'Italia cominciano a dire basta, il giocatore è finito, non tornerai più in Italia, non puoi più giocare, come dire basta, esci dall'Italia, basta, non fai più calciatore. Invece io dico che esci dall'Italia e trovi un mondo, perché ti si aprono porte, come mi è successo, di tutta l'Asia. Praticamente grazie a questa partecipazione alla Champions d'Oceania ho avuto l'opportunità che il mio nome ha cominciato a girare anche in Australia, ha girato anche un pochettino tra le squadre che partecipavano alla FC Cup, che è praticamente l'equivalente della nostra Europa League, e da lì ho cominciato a ricevere chiamate, proposte e opportunità per poi girare in altre squadre.
E hai molta più probabilità di giocare la Coppa Intercontinentale.
Bravissimo, anche.
Almeno hai pensato.
Le cose che avevo puntato era quello, riuscire a vincere la Champions e poi riuscire ad andare a giocare il Mondiale per Club, che era poi, cioè, poca gente, pochi giocatori riescono a poter partecipare a quella competizione. Quindi certo, sarebbe stato...
Forse sei stato più vicino tu che Buffon a quel trofeo.
No, dai, Buffon...
Ascolta, Mauro, quindi allora la prima tappa sono state Vanuatu?
Prima tappa Vanuatu, sì.
Ok, e quanto tempo ne Vanuatu?
Un anno e due stagioni ho fatto.
E quando non ti allenavi, quando non giocavi, come passavi il tuo tempo alle Vanuatu?
Diciamo che avevamo a disposizione vari resort, quindi potevamo girare e andare a rilassarci nei vari resort delle isole, e poi... esploravamo anche le isole attorno, quindi non c'è molto da fare, essendo un'isola o vai in spiaggia o vai nel resort o provi a giochi acquatici che ci sono, che attrazione
sicuramente meglio qualche tuo collega che gioca a casa al Pusterlengo, evidentemente.
Può essere.
Emilio, dai, adesso con le domande antipatiche non le faccio più, vai con le domande più simpatiche.
Allora Mauro, guarda, Claudio ha accennato a Buffon, e io ho una domanda che ogni volta che ho un ospite, diciamo, calcistico, ho la curiosità di fare. Quando eri ragazzino, quando hai iniziato a fare il portiere, eri più attratto dai portieri, diciamo, spettacolari, eclettici, non so, qualche nome dei miei miti personali? Campos, Mondragon, Higuita, Chilavert, Frey, oppure eri diciamo più indirizzato verso invece portieri più, diciamo, di tenuta, ai portieri più forti tra i pali, tipo Kahn, Schmeichel, Peruzzi? Qual era la tua preferenza? Quali ti piacevano di più?
Uno dei miei miti è stato Iker Casillas.
Grande. Portiere completo.
È stato il primo mio idolo è stato Iker Casillas, che mi piaceva come si muoveva tra i pali, fortissimo tra i pali, bravissimo anche con i piedi nella gestione del gioco, quindi è stato il mio primo obiettivo. Dicevo, da piccolino dicevo, voglio giocare come lui, voglio imparare a diventare come lui.
Iker Casillas è nato lo stesso giorno e lo stesso anno mio, quindi dico questa pillola di curiosità, insomma, no, perché anche a me è un portiere che piace tantissimo. Io mi ricordo la partita Juve-Real Madrid che segnò Del Piero su punizione, non so Claudio se te la ricordi, punizione che rimbalzò davanti a Casillas, e Casillas era semi-esordiente e fece comunque una partita veramente stratosferica, e si cominciò subito a parlare un gran bene di questo portiere.
Sì, sì, ha fatto anche con la nazionale, ha ottenuto grandissimi risultati.
Certo,
un signor portiere, adesso ha concluso la sua carriera al Porto, se non sbaglio.
Sì, è stato anche poco bene. Mauro, te di che anno sei?
89,
quindi sei più giovane di Emilio, però ricorderai sicuramente Oli e Benji, no? Dove un campionato giapponese dà vita a un super squadrone che vince il mondiale e i cui giocatori finiscono nei campionati europei. Nelle Vanuatu o nei campionati in cui hai giocato, in India o in Mongolia, c'è un po' questo sogno, questa utopia dove un campionato del Far East possa dare vita a campioni di livello internazionale, oppure una nazionale in grado di competere con le grandi?
Beh, il Vanuatu sta provando a portare giocatori in Europa. Aveva portato anche un ragazzo in Spagna e successivamente in Svizzera. Il problema è che fanno fatica a ambientarsi, perché loro sono abituati a molta libertà invece qui da noi sono più quadrati, le società sono più, ti viene più un professionista al 100%, quindi devi stare sotto certe regole, invece tipo a Vanuatu sei più libero, puoi fare quello che vuoi dopo la partita, puoi andare dove vuoi, invece qui da noi, come si sa, sei più controllato.
Quindi non si stava malissimo nel Vanuatu, Mauro?
Beh, noi dovevamo dare l'esempio a tutti, quindi per noi era uguale.
Anzi, te da europeo eri anche sotto più la lente osservazione, forse.
Sì, quando ci muovevamo tutti sapevano che dove eravamo stati, cosa avevamo fatto e qualsiasi cosa. Sì, poi io, essendo biondo in mezzo a tanti ragazzi, subito do l'occhio.
Senti, ma le ragazze, tanto la tua ragazza non ci sta ascoltando, che sta guardando altro su Sky o su Netflix, ma le ragazze vanuatesi com'erano? Erano lascive nei confronti dei calciatori europei o no?
No, stanno molto sulle loro, preferiscono stare tra di loro. Tanti di loro non parlano neanche benissimo inglese, sono più col bislama, che è la lingua locale, che è un misto tra francese e inglese, quindi non c'era questo grosso scambio di battute.
Di fluidi, ok. Emilio, vai, sennò dopo io inizio a entrare nel boccaccesco.
No, Mauro, se ti fa piacere parliamo della tua seconda tappa, che se non sbaglio a quel punto decidi di rientrare in Europa e andare a giocare a Malta, giusto?
Sì, a Malta, la Guzira.
Ok, come mai hai deciso, vabbè, come mai, sicuramente avrei ricevuto un'offerta, insomma, ma andando a giocare a Malta, hai abbandonato, diciamo, temporaneamente il sogno di vincere la Champions asiatica, oppure quando giocavi a Malta ancora un pensierino, infatti dopo, come vedremo, sei comunque tornato lì, un pensierino ce l'avevi sempre nella testa?
Ma il pensierino c'è sempre, c'è anche adesso che ho smesso, ma quello penso che rimanga finché non la vinco o finché non torno da allenatore in quelle zone. Ovvio che l'idea di tornare in Italia era più che altro per riavvicinare un pochettino la famiglia, la mia compagna che faceva fatica a venirmi a trovare alle Vanuatu, quindi ho detto facciamo una scelta di avvicinarci un po', e è arrivata l'offerta dallo Xira e l'ho presa al volo subito, ho detto sì, avviciniamoci il più possibile.
Sicuramente, Mauro, a Malta, voglio dire... il gioco espresso dalle squadre maltesi, come dicevamo prima, sicuramente forse tra i vari campionati è uno di più alto livello tra quelli in cui hai giocato di campionati all'estero, diciamo, no? La cosa che mi interessava sapere è, un'isola così piccola come Malta, come lo vive il calcio? Lo vivono in maniera molto passionale o sono più distaccati rispetto, che ne so, a noi italiani?
No, sono più distaccati, a parte quelle due o tre squadre che hanno una grossa tifoseria a seguito, le altre sono più distaccate, sono più tranquille, la pressione, non esiste pressione, quindi non hai grosse... A parte il Valletta, Dirk Cara, che hanno l'obiettivo, e l'Ibernias, che ha l'obiettivo di vincere il campionato ogni anno, le altre... l'obiettivo è l'Europa, se si raggiunge l'Europa League va bene, se non ci arriva non c'è questa grossa problematica. C'è molta meno pressione, molta, molta meno pressione.
Ascolta, Mauro, facciamo un gioco abbastanza stupido ma e utopistico. Te hai girato sia il nord che il sud. A chi assomigliano i vanuatesi e a chi assomigliano i maltesi?
Questa è una bella domanda. Ma i popoli Vanuatu sono molto solari, accoglienti, quindi può essere che siano quelli del sud.
I nostri meridionali. Invece i maltesi?
I maltesi sono praticamente mezzi arabi e mezzi siciliani, perché sono anche loro del sud. Quindi
di Enna o Caltanissetta, insomma, quelle città meno esposte.
Perché i maltesi hanno sempre... anche un'iniezione di sangue inglese, quindi comunque, capito, so del sud, ma stanno un po' sulle loro pure, suppongo.
Sono English terroni. Ovviamente è una battuta. Leonardo ci chiedeva quante squadre ci sono a Malta, Mauro.
Malta, se non sbaglio, ce ne sono 10.
Sempre coi playoff, Mauro, pure a Malta?
No, un campionato classico come il nostro.
All'italiana.
Sì.
Ok, intanto ricordiamo che è finito il primo tempo a Bergamo fra Italia e Olanda, 1-1, l'Olanda ha pareggiato con De Jong, ma stasera non ce ne importa niente, che abbiamo Mauro Beck, il più grosso giramondo del calcio, quindi stasera non andiamo né a Bergamo né a Amsterdam, abbiamo Mauro. Mauro, dopo Malta ti sei riallontanato.
Dopo Malta, sì, a febbraio, volevo cambiare perché ho avuto delle vicissitudini con le società che non siamo andati poi in accordo. Mi è arrivata allora l'offerta dell'Ulaanbaatar, che è arrivata tramite la gente che mi seguiva ai tempi. E da lì c'era Giacomo Ratto che giocava già a Malta l'anno prima. Ho chiesto informazioni a lui riguardo la città, perché l'idea mia della Mongolia era un posto dove non c'era niente, solo steppa e montagne, freddo. Invece mi ha raccontato, mi ha parlato di una città molto all'avanguardia, evoluta, e devo dire che quando poi sono arrivato ho trovato un mondo nuovo, praticamente.
Ascolta, io mi immagino la Mongolia come te, no? Con la steppa, il freddo, quasi con panorami siberiani. Invece com'è con gente vestita da Genghis Khan? Questo è il mio stereotipo di sporco europeo. Invece com'è la Mongolia? Com'è la vita? Come sono i mongoli?
Diciamo che sono un po' più distaccati. Non parlano inglese, perché l'inglese lo parlano veramente poche persone, e sono quelli un po' più, come si può dire, una cultura un po' più europea, più mista, perché sennò parlano russo e mongolo.
E te che lingua parlavi?
Io ho dovuto imparare alcune parole in mongolo, perché sennò non sarei riuscito a muovermi né in taxi né con i miei compagni.
Ok, ce le vuoi dire?
Vabbè, sono Chigiri, Paro, Zoom, Zox. Sono le classiche destra, sinistra, dritto, fermo. E poi c'era come stai, Betta, Semsembe, no? Qua come stai?
Senti, e vuoi salire da me bella mongola, come si dice?
Quella già vai troppo più complicato. Più...
Emilio, sulla domanda cattiva ti ripasso la parola.
Guarda, io tornando sul discorso di Mongolia, invece come la immagino io, la Mongolia è il deserto del Gobi. Non so perché, ma la prima immagine che associo alla Mongolia è quella del deserto del Gobi. Comunque, tralasciando questo e tralasciando il fatto che ho visto una tua foto in abiti mongoli, mi sembra eri vestito in azzurro forse, un vestito veramente grazioso lo definirei. Nel campionato mongolo, giocano molti cinesi? So che è una domanda oppure non ce n'è manco uno.
Zero cinesi, loro non,
zero cinesi.
Non hanno un bellissimo rapporto, perché c'è ancora una questione politica di più di 1 milione e mezzo di mongoli chiusi alla frontiera, perché non li voglia la Cina, non vuole lasciarli tornare in patria, quindi c'è un po' di problematica da quel lato lì. La maggior parte degli stranieri sono russi.
Quindi sono situazioni simili al nostro Kosovo, oppure ai curdi, insomma, sono situazioni che vediamo ripetute anche nel Mediterraneo.
Sì, sì, più o meno sì. Sì.
Scusa l'interruzione, no, era per relativizzare che poi alla fine tutti i problemi dei popoli sono simili in tutto il mondo.
Quindi no, la mia domanda veniva proprio per quella, nel senso, sapendo dei continui problemi che ci sono facendo in Mongolia, la mia curiosità erano comunque due paesi così vicini. Spesso devo dire che i potenti della Cina a parole spendono anche belle parole nei confronti della Mongolia. Poi fondamentalmente sono i fatti quelli che mancano, e volevo appunto da Mauro una controprova di questo mio pensiero, diciamo, politico.
La differenza degli altri posti in cui sono stato è che la mano cinese la vedi proprio in qualsiasi angolo, in Mongolia no, in Mongolia non c'è, c'è tanti coreani, tantissimi giapponesi, tantissimi russi, perché loro arrivano poi dal comunismo russo, ma cinesi proprio non ce n'era l'ombra.
Mauro, chi erano i tuoi sponsor in Mongolia? Quali sono le aziende che mandano avanti il sistema economico mongolo e quindi anche il sistema calcio?
Beh, lì c'è la G-Mobile, che è l'azienda del presidente, poi la MT, che è sempre l'azienda del presidente dell'Ulaanbaatar City, che fa petrolio. La G-Mobile fa tipo la nostra team. Mm-hmm. E poi sono le varie, tipo la Up Water, che è la più grossa distribuzione, che collabora con la Coca-Cola di acqua, tutte le bevande, poi ha una sua linea di vodka. E poi ci sono altre componenti, che aziende praticamente australiane che scavano, che tirano miniere d'oro. Quindi sono queste le più importanti aziende che fanno crescere e fanno andare avanti la Mongolia.
E Mauro, lì in Mongolia hai vinto, come dicevamo prima, scusa Claudio, la Coppa di Mongolia. Mi racconti un po' com'è andata questa cavalcata fino alla Coppa?
Ma sono state 4 partite alla fine, che si giocano praticamente anche con le squadre che non partecipano al nostro campionato, quindi parti dal non professionista fino ad arrivare alla massima serie. Noi siamo scontrati con 2 squadre non dilettanti e poi siamo arrivati in semifinale con l'Erchim, che è la detentrice del titolo del campionato. Siamo riusciti a sconfiggerli ai supplementari e da lì siamo arrivati poi a giocarci la finale con una squadra che praticamente è l'Ulaanbaatar FC. Era un derby, perché sono gli amici, le 2 squadre sono della stessa città. È stato un bel derby.
Ed è caldo come derby?
Beh, tra i 2 presidenti sì, caldissimo. È stata una partita come un'altra che bisognava vincere.
Grazie.
Ascolta Mauro, ma appunto come sono le tifoserie? Un po' abbiamo detto per Malta, ma com'è la tifoseria nei Vanuatu, in Mongolia? Io perché ecco, io quando penso ai mongoli vedo sempre, mi immagino sempre le scene alla Genghis Khan con i cavalli. Cioè, com'è una curva in Mongolia? È calda?
Ci sono 1.500 persone che vengono a vedere, non è grosso, non è fan da sfegatati, da ultras. Vengono, si guardano la partita, poi dopo basta. Dopo, l'importante è andare a bere della vodka.
E poi tutti a dormire, ok.
Invece alle Vanuatu sono sfegatati, loro hanno la squadra è Tafea, che è l'altra squadra dell'altra isola, sono sfegatati, pazzi. E poi c'è l'Amicale, sì, che aveva un buon seguito di supporters, ma la Tafea li batteva tutte le altre squadre. Devi stare attento ad andare in giro, perché è il rischio che ti investissero le macchine.
Senti, ma eri l'unico straniero, o c'erano anche altri oltre a te, di ragazzi europei o americani, non so?
In Mongolia eravamo 5 stranieri in squadra. Invece alle Vanuatu eravamo il primo anno 15, e il secondo eravamo in 10.
E italiani con te?
Italiani il primo anno eravamo in, mi sembra, 10-11.
Ma c'è qualche nome, Mauro? C'è qualcuno che pure ha avuto come te una discreta carriera pure in Italia, a livello professionistico, o no?
Principalli. Riyad Shala, che ha giocato a Serenitana, anche lui.
Sì.
Oscar, poi c'era Magnoni, che ha giocato anche lui in tanta Serie D e poi qualche anno in C. Poi tanti altri ragazzi come Perrone, che adesso lavora per l'Inter, o altri ragazzi che fanno preparatori atletici.
Senti, ma sei in qualche videogioco? Ti troviamo in qualche FIFA 14,
sì,
FIFA
15? Su PES, se non sbaglio.
Sei su PES?
Quando ero a Bari, l'anno della Serie A, della Serie B.
sicuramente pure su Football Manager al 100%.
Sicuro, quello sì.
Anzi, vi rubo tutti spazio perché essendo uno dei miei giochi preferiti, a questo punto, siccome ci gioco in maniera abbastanza costante, consigliami un po' qualche giocatorino serio da andare a prendere a quattro becchi alle Maldive o in Mongolia o in India.
Beh, in India ce ne sono parecchie. In India ce ne sono parecchi di giocatori che anche interessanti.
Ma se è uguale alla realtà, ce ne sono un po' di nomi che ti posso fare. Dall'India, anche le Vanuatu, se riesci con le Vanuatu.
Vai, spara. Tanto dopo me la rivedo la diretta, vai.
Brian Kaltak, difensore centrale.
Ok.
Giocava a Auckland l'anno scorso, che è da prendere.
Sicuramente lo troverò pure nella nazionale, suppongo, no?
Sì. Poi c'è in India c'è Chetri che è il giocatore più forte della nazionale indiana.
Sì, vabbè, Chetri diciamo è abbastanza famoso, no? È il bomber della nazionale, giusto? Quello che ha segnato più gol della storia della nazionale indiana.
Bravissimo, che lui è veramente veramente forte.
È una scheggia, è molto veloce. Sì.
Poi in porta c'è Navas, che è un giovane del 93, è del 93, è veramente tecnicamente tra i pali è valevole e secondo me è il futuro della nazionale.
Grande Mauro, accetto questi due consigli con molto piacere, guarda.
E quindi sappi che Emilio dopo questa partita farà nottata su Football Manager a cercare questi campioni. Mauro, nel frattempo, nel fuori onda sto seguendo Italia-Olanda, che non è questo granché, secondo te, è piuttosto spento. Tu al momento quanto calcio guardi? Cosa guardi? Cosa guardi più, calcio nazionale, internazionale? Quanto sei rimasto legato al mondo calcio?
Io guardo un pochettino, seguo anche gli amici che ho nelle varie squadre, seguo più che altro loro, non guardo più che altro le loro partite. Poi seguo soprattutto i miei compagni, ex compagni che giocano in Indonesia e l'altro ragazzo che gioca in Malesia, quindi seguo anche i campionati esteri. Però non sono malato da guardarmi 24 ore su 24 partite di calcio, no? Li guardo quando gioca loro e basta.
E nella vita cosa fai adesso? Di cosa campi?
Al momento sto aspettando di riuscire a concludere con qualche squadra da poter allenare, poi dopo si vedrà.
Senti, ma in tutto questo tuo peregrinare, la tua ragazza, che ormai è una santa, perché è la tua ragazza storica che ti ha visto girare per il mondo, com'è stato il rapporto con lei? Cioè, per te che invece che andare in giro per l'Italia giravi il globo?
Beh, è stato difficile anche per lei, è stato difficile perché io sempre lontano, lei qui, c'è stato un attimino di difficoltà, però passata quella si è riusciti a creare un rapporto ancora più solido e stabile, che ci ha rafforzato ancora di più.
Senti, poi dalla Mongolia invece hai fatto un cambio di panorama verso le Maldive, giusto?
Dal freddo da meno 30 a più 35.
E anche lì c'è il solito manager con l'aereo facile, o qual è la storia dietro il passaggio dalla Mongolia alle Maldive?
Stesso manager che mi ha portato alle Maldive, ma ha organizzato tutto per andare alle Maldive.
Ma il tuo manager cosa fa? La hostess, cioè che lavoro fa davvero? Perché gira il mondo da pazzi.
Lui è un ex giocatore, ha giocato anche lui in Mongolia, ha giocato in Malesia, ha giocato in Indonesia, ha giocato in Thailandia, quindi un po' di contatti se li era fatti e adesso li sta sfruttando tutti per piazzare i giocatori in giro per l'Asia.
Grande.
Senti, e il tuo stipendio quant'era in giro per questi posti?
Beh, si guadagna bene, dai.
Più o meno come come?
Di più di quello che si pensa.
Tipo una C italiana, tipo una B?
Sì.
Allora dai, qualcosa, insomma, cioè, ti sei goduto dei bei posti e hai fatto anche, insomma, hai fatto cassa. Ok, come sta il passaggio dalle Maldive, dalla Mongolia alle Maldive, che non so immaginarmi due posti più differenti?
Tragico, io le Maldive l'ho sofferto tantissimo, tantissimo. Ho quasi due mesi ad ambientarmi perché c'era troppo caldo.
L'umidità.
Freddo, e al tempo che c'era in Mongolia, quando sono arrivato alle Maldive, ho fatto una fatica che me la ricordo ancora adesso. Dopo 10 minuti di allenamento ero cotto, proprio non ce la facevo più. Troppo caldo.
Emidio?
Sì, no, Mauro, guarda, visto che adesso siamo entrati in tema Maldive, pensa tu a questa cosa qua, ci pensavo stanotte. Il campione delle Maldive... Ogni squadra ha il suo stadio dislocato su un atollo diverso o giocate tutti nello stesso stadio?
Allora, ci sono squadre che hanno i campi di allenamento nelle varie isole, però la maggior parte giocano e si allenano tutti a Malé. Quindi c'è il centro federale dove si svolgeva il campionato, che è lo stadio principale dove gioca la nazionale. E poi dopo c'è sono 4 campi dove ci si allena a turno le varie squadre, che sono 10 squadre, ce ne sono magari 2 che si allenano nelle loro isole, le altre si allenano tutte in quei 3 campi, 4 campi.
Ho capito. Senti Mauro, poi da emigrante come sei stato tu, quando eri all'estero, sicuramente avrei seguivi un po' i campionati europei, insomma, no? Sempre una mia curiosità che esula un po' dalla tua storia, ma che entra più sulla tua persona, nel senso, tra i portieri giovani forti che girano adesso, che ne so, ti faccio alcuni nomi tipo Meret, Donnarumma, Onagna, Lunin, ce n'è uno che secondo te sarà il futuro del portiere, oppure uno forte 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 ancora non c'è?
Secondo me è Cragno può...
Ma è spiazzato, perché per me Cragno è un grandissimo portiere, ma non lo mettevo sicuramente a livello di quelli che ti ho nominato, ma da un addetto ai lavori come te vado sulla fiducia e punto forte su Cragno, allora.
Ha le carte e regole per riuscire a essere uno tra i top. È bravo tra i pali, è forte nelle letture di gioco, è bravo coi piedi, completo. Mi piace molto. Poi ovvio, Donnarumma, che anche lui è un validissimo portiere, ha cresciuto molto, adesso sta facendo anche molto bene, quindi tutti dicono che siamo messi male con i portieri, ma invece abbiamo dei grossi gioiellini in casa.
Ma sì, ma anche il portiere Atalanta, Gollini, è fortissimo, Meret è fortissimo, Scuffè è un altro portiere secondo me molto forte, cioè ce ne stanno di portieri forti italiani.
Ascolta Mauro, ci avviciniamo verso la fine, ti abbiamo insomma promesso di tenerti solo un'ora occupato. Cosa facevi alle Maldive? Me lo posso un po' immaginare, immagino la giornata fosse simile a quella alle Vanuatu, ma in Mongolia come? No, tutt'altro.
In Mongolia le Maldive non puoi fare nulla, Maldive la società, le regole erano rigidissime, tu dovevi fare allenamento e poi dirigerti direttamente all'appartamento o hotel, e fino a che non vai a cena al ristorante devi stare in hotel, devi recuperare.
Cazzo, erano nazi maldiviani, quindi è...
Non potevi fare le evasioni per andare nei giorni liberi nelle varie...
Nazi maldiviani è bellissimo.
Devi chiedere permesso a loro, se loro ti danno il permesso puoi andare.
Ok, quindi allora, abbiamo capito, le Maldive eri un po' ad Auschwitz, mentre in Mongolia come passavi il tempo?
No, in Mongolia bellissimo, perché è come vivere in una città tipo Milano, e qualsiasi tipo di comfort, qualsiasi tipo di attrazione, ci sono vari anche ristoranti italiani, quindi se vuoi uscire e mangiare una pasta come la nostra la riesci a trovarla.
Grande,
la pizza è buonissima, c'è ristoranti di sushi, ristoranti francesi, ma la Mongolia è tutt'altro di quello che mi aspettavo. Quando sono arrivato ho detto wow, non pensavo di arrivare in una città così all'avanguardia.
Senti, ma quindi non facevi mai dei viaggi per illustrazioni della serie? Ti arriva una richiesta dall'Isola del Fuoco, dalla Patagonia, ci vado prima a vedere com'è e poi ci vado. No, andare a dritto senza sapere cosa ti aspettassi.
Chiedevo informazioni che già c'era stato e poi da lì valutavo se ne valeva la pena, andavo, se no rifiutavo e facevo altro.
Grande.
Senti, e chi paragoneresti i mongoli in Italia?
I mongoli sono... I mongoli sono... No, il mongolo è un personaggio a sé, proprio diverso da quello che abbiamo qui in Italia.
E il maldiviano?
Il maldiviano è un po' il lombardo.
No. Non me lo sarei mai aspettato.
Uè, figa, gioca e allenati, non pensare alla spiaggia.
Laura.
Senti, poi... Claudio, scusa, poi diciamo, se abbiamo poco tempo, direi anche poi di farci raccontare qualcosa dell'India da Mauro. Che dici?
Volentieri, l'India è il posto che mi è rimasto nel cuore, un posto bellissimo. E... tra la zona del Manipur e quella di Chennai sono due posti che porterò sempre con me nel cuore.
Poi Mauro, guarda, io ho spinto Claudio a farti parlare dell'India, poi adesso mentre ti guardo mi è venuta in mente un'altra domanda e purtroppo te la devo andare a fare per forza, se no non... Cioè, adesso l'immagine che vedo di te è un'immagine bellissima, perché l'immagine di un calciatore con dietro una libreria, con dei bellissimi libri. Oh, molto spesso si pensa che i calciatori siano tutti quanti un po', diciamo, un po' cretini, oppure siano dotati solo dei piedi o del senso tattico, della visione di gioco, ma poco dell'intelletto, diciamo, fine da lettore o da scrittore. Quindi volevo sapere se i libri, come penso, siano una tua passione e soprattutto, parafrasando un libro che è La solitudine dei numeri primi, volevo sapere se è vera la storia della solitudine del numero uno, la definirei in ambito calcistico, cioè la solitudine del portiere.
Sì, siamo soli, perché alla fine ci alleniamo in un reparto a parte, ci alleniamo sempre tra di noi, ci alleniamo poco in gruppo, quindi siamo in campo da soli, facciamo l'errore, è sempre l'errore del portiere, mai l'errore di squadra, quindi sì, siamo un ruolo e un giocatore a sé.
Mauro, prima scusami, sono sovrapposto alla domanda di Emilio sui numeri uno e numeri primi. Chi ti fida da queste due squadre? Questa è una partita di due anni fa, fra Maldive e India. Quale sei più legato?
India al 100%.
Già, perché cazzo, era un nazi maldiviano.
Maldive, non gli sono andati a genio.
No, India al 100%. India sono stato proprio benissimo, è come se fosse stata la mia seconda casa. Mi hanno accolto a braccia aperte dal primo giorno che sono arrivato fino a quando sono andato via, che tuttora sento i miei ex compagni di squadra e siamo in ottimi rapporti e non vediamo l'ora di rincontrarci e sfidarci.
Quindi Mauro, la magia e la spiritualità dell'India sono cose tangibili che si toccano, sono cose reali, non sono solo cose riportate, diciamo.
No, sono vivere l'India ti cambia. Torni che sei un'altra persona, vedi cose che non pensi di poter vedere nelle nostre zone, nelle nostre culture, quindi ti cambiano, ti lasciano segno.
Senti, ma sei tornato poi in uno di questi posti che hai girato per turismo, per portare la tua famiglia, la tua fidanzata, la tua compagna? Hai fatto poi il turismo una volta passato il momento da calciatore?
No, ci tornerò, quindi sicuramente tornerò in India o tornerò alle Maldive per fare mare, solo mare. Quindi...
Sì, non vita militare da nazi maldiviano, quindi...
È bastata.
Senti Mauro, io ti calcisticamente ti faccio un'ultima domanda, perché poi non so, magari Claudio c'era qualche altra domanda che esula dal contesto calcistico, e quindi anzi colgo l'occasione e brucio Claudio sul tempo e ti voglio fare due domande, una di carattere prettamente calcistico e una diciamo di viaggio. Allora, quella prettamente calcistica, siamo arrivati all'India, ultima tappa della tua carriera, e lì hai vinto il campionato, quindi vorrei sapere qualcosa sulla vittoria del campionato indiano. Poi volevo sapere qual è la fotografia mentale del più bel panorama che hai visto in questo tuo giro del mondo.
Allora, l'emozione di vincere il campionato in India è stata una cosa che non avevo mai provato, diversa da quello che avevo provato quando abbiamo vinto il campionato qua in Serie B. L'abbiamo vissuta in modo proprio come in famiglia, cioè festeggiando tutti insieme, stanno tutti insieme, festeggiando con le famiglie dei ragazzi, perché poi le famiglie dei ragazzi sono venuti anche loro a festeggiare, abbiamo speso del tempo nelle case delle famiglie di questi dei miei compagni. Quindi abbiamo vissuto proprio l'India, quella vera, quindi di sicuro ti lascia un qualcosa di più. E il posto più bello che mi rimane negli occhi è il tramonto nell'isola dei Gobi in Mongolia.
Mongolia.
Nel deserto del Gobi, sì.
Che poi è la prima immagine che veniva a me della Mongolia, quindi ho vinto pure qualcosa.
E hai questo palla di fuoco arancione che sta calando ed è bellissimo. Volevo avere la foto anche da qualche parte nei social.
Andrò a vedere sicuramente, perché un'altra cosa che non c'entra niente col calcio, il fatto che a me veniva in mente il deserto del Gobi come prima cosa, perché sono un grandissimo appassionato di dinosauri e non so se sai che nel deserto del Gobi hanno trovato un fossile famosissimo che si chiama l'abbraccio mortale, che è un velociraptor e un protoceratops che si affrontano in un duello finale nel quale perdono la vita entrambi, quindi non so se magari l'hai visto in qualche museo in Mongolia.
In Mongolia c'è il museo dei dinosauri, ma in Mongolia è pieno di reperti.
Sì, sì, uova, fossile, un botto.
È pieno. Infatti, se ti piace così tanto quel periodo, devi andarci.
Ci andrò e ti chiederò qualche consiglio, allora, Mauro, su qualche pizzeria, qualche ristorante pure da dove mangiare.
Il panorama è proprio giurassico, proprio quello che vedi, le montagne, sono proprio quello che ti fa vedere di quel periodo, è bellissimo, infatti ti rimane davvero nel cuore anche la Mongolia, perché è bellissimo.
Grande.
Emilio, si può dire che stasera hai trovato un amico che ti consiglia i giocatori e ti porta anche poi nei posti ad aree archeologiche. Mauro, si può dire senza dubbio che tu sia un mondialista. Che idea ti sei fatto di questa crisi che ci sta affliggendo come comunità Homo sapiens e che è partita un po' dall'est, insomma? Hai paura per i tuoi amici in giro per il mondo? Quali sono le tue sensazioni da un anno a questa parte?
Beh, adesso comincio ad essere positive, perché piano piano si sta tenendo sotto controllo questo virus, quindi dobbiamo solo aspettare che riescano a trovare il vaccino e tutto tornerà alla normalità, è quello che speriamo un po' tutti. Ci sono zone che stanno battendo questo virus nel modo migliore, ci sono altre come l'India che, avendo milioni di persone da controllare, è già più difficile, però anche loro piano piano riusciranno ad arrivare a controllare il tutto, quindi speriamo che trovino questo vaccino il prima possibile da per poterci permettere di tornare a viaggiare tranquillamente senza problemi.
Senti, e questo tuo girare per il mondo come ha cambiato invece la tua percezione dell'Italia?
Piccolissima, è piccolissima, ormai posso andare quando sono rientrato, dopo che ho fatto 24 ore di volo, ho detto vabbè, 2 ore, 3 ore non è niente, vabbè, arrivo ovunque. No, ormai è tutto più piccolo.
Dal punto di vista dimensionale, dal punto di vista sociologico, ci trovi vecchi, ci trovi antiquati, ci trovi sul pezzo?
Diciamo che ci lamentiamo un po' troppo, quello è un nostro problema. Che
sport nazionale, più del calcio.
Sì, se ci lamentassimo meno e facessimo di più sarebbe una cosa migliore.
Bene, bene, grazie Mauro. Emilio, non so se hai altre domande o altre altre così curiosità a cui attingere. Nel frattempo Silvia ci chiede a Mauro di essere la nostra guida per il nostro camper itinerante della radio, quindi quando saremo in giro per il mondo, Mauro, ti chiameremo senz'altro come guida.
Volentieri, guarda, mi faccio da guida.
Grande.
In Mongolia ho parecchi posti da consigliare, anche in India. Poi le altre sono isole, quindi c'è poco da
col campo non ci arriviamo. Bene, Emidio.
Guarda, Claudio, in realtà, oltre al fatto che sono stato contentissimo di conoscere un ragazzo anch'io come Mauro, non gli farei nessun'altra domanda, ma ricambierei, diciamo, la sua dritta con i giocatori di Football Manager e con la Mongolia come posto da visitare, con una dritta che gli do io, visto che ho visto che ha molti libri dietro. C'è un libro che si chiama L'inattesa piega degli eventi, di Enrico Brizzi, che parla, diciamo, di un passato un po' diverso da quello a cui siamo abituati, quindi una piega degli eventi diversa, ed è un libro che ruota attorno al campionato di calcio dell'Africa occidentale, quindi dell'Africa occidentale fascista. È un libro molto bello, te lo consiglio vivamente.
Lo prenoterò subito domani, quindi ti manderò la foto che di averlo ricevuto.
Grande Mauro, grande.
Mauro, chi vince il campionato quest'anno?
Basta, non lo dico più perché l'anno scorso ho detto niente. Non lo dico più, guarda. Spero.
Quando ti sposi?
Bella domanda. Aspetta che non bisogna dirlo. Un paio d'anni.
Ah, sei giovane ancora, dai. E invece un bimbo quando lo fai a questa povera donna?
Questo dipende da lei.
Ok, quindi ti auguriamo insomma che stasera, dopo questa intervista carinissima che ci hai lasciato, questa chiacchierata fra amici più che intervista, tu possa andare a concepire il tuo figliolo, che chiamerai evidentemente o Claudio o Emidio per ovvie ragioni, insomma, e che ti aspettiamo qui nelle Marche. Mauro, se hai qualche amico tuo calciatore che ci vuoi segnalare, noi te ne siamo grati, in questo programma si parla di calcio, ma soprattutto non di calcio. Emidio, grazie anche a te e grazie insomma ai tuoi consigli che mi sei scambiati con Mauro. L'appuntamento
grazie a te, Claudio, e grazie a Mauro.
L'appuntamento è fra 2 settimane, ora vi mandiamo il video del famoso derby fra Maldive e India. Se volete sapere come è andato, guardate tutto il video, tanto sono 2 minuti. Mauro già lo sa come è andata, Mauro non spoilerare. Buonanotte a tutti, adesso potete mettere la 1 e continuare a vedere la partita, sono ancora 1-1. Buonanotte, ciao Mauro, incredibile proprio lui.
Ciao Mauro, grazie.
Grazie a voi, ciao ciao. Real chance and an opportunity here for the Maldives! Well, against the run of play, it's Ibrahim Hassan that finds the back of the net. That's his third of the competition, and what a cool, calm finish it was for him. Here with a header. Bit of panic. Manveer with the strike into the side netting. What a mistake that was from Akram Ghani. Jamanpreet delivers a decent ball in. Manveer should have scored. Oh, he knows it as well. You can see his reaction. That's a lovely ball threaded through. Ali Fassir here, one on one. Ali Fassir has made it 2. Well, against the run of play, the swift counter-attack, the perfect, perfect through ball, and Ali Fassir did the rest. Ball fired in. Sumit Passi pulls one back.
three and a half minutes left in the game.
The final is for ladies, Maldives 2, India 1. The champion of SAP Suzuki Cup 2018, Maldives.
The captain of Maldives, Akram.